Mi chiamo Bianca Paganini, sono nata alla Spezia il 1º febbraio del 1922. Appartengo ad una famiglia che era molto religiosa, perciò babbo e mamma avevano aderito al movimento del Partito Popolare prima dell'ascesa al potere di Mussolini. Erano persone molto generose, molto buone, però nello stesso tempo erano persone che amavano tanto la loro libertà. Eravamo cinque fratelli, tre maschi e due femmine, ed eravamo vissuti in una famiglia veramente felice. Babbo e mamma secondavano, quando era possibile, i nostri desideri, anche però con una certa quale rigidezza. Ci avevano insegnato poco per volta che si poteva vivere felici anche senza la dittatura fascista. A casa mia, infatti, non vedemmo mai una divisa fascista. Dei miei fratelli ebbero mai le divise da, poi, Balilla o da Figli della Lupa, né io e mia sorella potemmo mai avere una vera divisa da giovani italiane. Papà, sì, aveva posto il veto a mia madre: se devono andare vestite in divisa, che si accontentino di quello che la casa può offrire. E noi eravamo studenti delle scuole spezzine. Io frequentavo il liceo, mia sorella frequentava l'istituto tecnico, i miei fratelli invece, mio padre aveva preferito metterli in collegi salesiani affinché non assorbissero la teoria fascista. Noi assorbivamo però nella scuola tutta la teoria fascista. A scuola dovevamo andare in divisa a determinati giorni, dovevamo frequentare le adunate, e con un certo quale distacco la famiglia ci permetteva di farlo. Fino all'8 settembre, mio padre, no, ho sbagliato. Mio padre morì nel 1938 e noi restammo soli con la mamma, la quale però seguì in tutto e per tutto il modo di educarci del papà. Scoppiò la guerra e noi, che abitavamo nel centro della città, dovemmo, a causa dei continui bombardamenti e a causa anche della salute malferma di mamma, trasferirci in una piccola casetta ai margini della città, a San Benedetto, che si trova al di là della foce, dove avevamo già preparato una casa per i momenti del pericolo. Qua ci raggiunse l'8 settembre. Mio fratello, il più grande, era ufficiale degli Alpini e si trovava sui confini, precisamente nella zona di Vipitene di Fortezza. L'8 settembre abbandonò il suo posto e si diresse verso casa. Ci raggiunse, che era la prima di ottobre, e immediatamente cominciò, insieme ad altri, ad organizzare i primi movimenti e i primi raduni dei partigiani. Mamma non si oppose a questo intendimento dei suoi figlioli, anzi li appoggiò, anche se evidentemente l'aiuto che essa poteva dare a loro era veramente poco. Poteva soltanto accettarli in casa quando venivano dalla montagna, accettare soprattutto e ospitare gli amici che poco per volta trovavano nella nostra casa l'appoggio per poi salire alla montagna. Ben presto mio fratello Alberto si associò, anche il secondo Alfredo, che faceva il quinto anno di medicina e che cominciò ad organizzare su in montagna un piccolo ospedale, date le sue condizioni di medicina, per poter accogliere partigiani che durante i rastrellamenti potevano essere feriti. E noi restammo in casa, io, mia madre, mia sorella e mio fratello più piccolo, che aveva soltanto 16 anni. Quando cominciarono le prime avvisaglie, mamma cercò di avvisare i miei fratelli che si trovavano su in montagna, di essere leggermente più prudenti, perché non si poteva evidentemente mettere in pericolo non solo la nostra sicurezza, ma anche quella degli altri che avrebbero raggiunto la nostra casa. La mattina del 1° di luglio mio fratello Alfredo scese in città insieme alla moglie di Vero del Carpio, che era allora il capo della formazione partigiana. Erano venuti in città Alfredo per prendere delle medicine in una delle farmacie spezzine che avevano accettato di poter dare aiuti farmaceutici alla zona partigiana, e nello stesso tempo molto probabilmente avevano anche intenzione di prendere una piccola radiotrasmittente che sarebbe servita per le formazioni su montagna. Quando questi arrivarono in città, e precisamente nella piazza Garibaldi, vennero accerchiati da ufficiali della SS e dai fascisti e arrestati e portati nelle carceri di Villa Andreini. Noi sapemmo subito quello che stava succedendo. Mamma cominciò con grande spirito e con grande coraggio a cercare tutto quello che poteva essere di pericoloso in casa, ma in casa c'era poco e niente, e allontanò il più piccolo affinché potesse essere sottratto a qualsiasi rivendicazione da parte dei fascisti. Poi cercò di avvisare il maggior numero possibile di persone di non avvicinarsi alla casa perché era estremamente pericoloso. E noi attendemmo, sicuri che nulla sarebbe successo ad una donna di 63 anni e a due ragazze, di cui una aveva 21 anni, l'altra ne aveva soltanto 18. Aspettammo. Durante tutta la notte e durante tutto il giorno le notizie arrivavano, ma erano notizie incomplete, non si sapeva nulla di quello che stava succedendo in città. Poco per volta però venimmo a sapere che altri erano stati arrestati, fino a che giunse la sera. Ci coricammo e circa verso mezzanotte cominciamo a sentire arrivare sotto la nostra casa parecchie persone. Ci affacciamo e cominciamo a vedere la casa circondata da soldati fascisti che con il boschetto cercavano di impedire, se mai ci fosse stata la necessità, a chiunque di entrare e di uscire. Bussarono alla porta. Mamma, con molto coraggio, si avanzò alla porta dicendo a noi ragazze di restare pure a letto perché così avremmo dato una maggiore sicurezza anche a di non sapere nulla. Si affacciarono alla porta Gallo, altri due fascisti, però dietro di loro c'erano due ufficiali della SS e 4-5 soldati tedeschi della SS. Entrarono e in malo modo ci fecero alzare e per 5 ore cominciarono a rovistare nella casa, una casa che era ben misera perché era un rifugio dai bombardamenti, perché tutte le cose erano state messe in salvo in altre case dove c'era una maggiore sicurezza. Frugarono, non trovarono nulla altro che dei libri. Uno, ricordo come se fosse adesso, era intitolato Disobbedisco ed era stato dedicato a mio padre dallo stesso autore. La cosa suscitò un profondo interesse, un profondo sdegno da parte dei fascisti, così come suscitarono sdegno le figure della Divina Commedia del Dorè, che erano proprio nella nostra biblioteca. Vuoi che durante la perquisizione venne trovato dai fascisti una lettera di un amico svizzero, in cui ringraziava mio padre, e notate che mio padre era morto nel 38, per delle sciacchetrà che gli aveva inviato affinché potesse brindare con il vino spezzino durante il suo matrimonio. Era una lettera molto cara, molto gentile da parte di questo amico. Non so per quale motivo questa lettera venne presa, messa agli atti, come se fosse una lettera capace di poter suscitare segnali di spionaggio da parte di persone svizzere. alle 5 del mattino ci fecero vestire, ci fecero prendere i gioielli che mamma teneva in casa e poi ci portarono in città. E in città ci immediatamente vennero, ci schedarono nelle carceri di Villa Andreini. I gioielli, per fortuna, che erano in mano di mamma, vennero consegnati direttamente al direttore delle carceri. Questo non successe con la mamma di un altro detenuto, dell'avvocato Vironi, la quale ingenuamente aveva affidato i gioielli ai fascisti. Quando giunse in carcere, questa signora invitò il fascista a dare i gioielli al direttore delle carceri, ma il fascista negò di averli mai avuti. Questo per dire il clima che viveva allora tra le file dei fascisti spezzini. Fummo intermesse in carcere e messi in isolamento, 3 celle per 3 persone. In carcere noi trovammo altre 2 persone molto care, che poi ci furono molto care, una signora stanzione con la figlia, mamma e figlia, che erano state arrestate insieme al figlio e a Italo Geloni, che poi troveremo anche durante i nostri viaggi, abbiamo sempre trovato durante i nostri viaggi al Mauthausen. E anche loro erano stati arrestati da fascisti e tedeschi. Trovammo anche Dora Carpanese, che era stata arrestata con mio fratello, e pochi giorni dopo ci raggiunse anche un'altra donna, mamma di un partigiano, amico dei miei fratelli, che era stata arrestata poiché non avevano trovato il figlio insieme al marito. Il marito morirà poi a Dachau. Lei tornerà a casa soltanto alla fine della guerra, dopo essere stata per tutto il tempo internata nel campo di Bolzano. Arrivati nelle carceri, subito il giorno dopo cominciarono gli interrogatori. E noi non subimmo interrogatori da parte dei fascisti, cosa che invece subì mio fratello. Immediatamente fummo messi sotto il controllo della SS e ci cominciò a interrogare un ufficiale della SS con l'interprete, l'interprete spezzina, che però conosceva molto bene il tedesco e che parlava quasi come se fosse la sua seconda lingua madre. Il colonnello pesava nei suoi, però non alzò mai la mano né contro mia sorella e me né contro mia madre. È vero che la pistola era sempre nelle sue mani, è vero che le parole talvolta erano accompagnate da movimenti piuttosto bruschi, è vero anche che la voce molto spesso si alzava durante l'interrogatorio, però non venne mai meno a quelli che erano perlomeno i principi di una sensibilità che qualsiasi uomo ha verso le donne, soprattutto verso una persona anziana. Mia madre però era continuamente interrogata, perché da lei si voleva sapere chi erano, cosa facevano quei banditi, quei disgraziati, quei delinquenti dei suoi figlioli, chi erano gli amici, quali amici frequentavano la nostra casa. E malgrado i dinieghi, malgrado mia madre si ostinasse a dire che lei non sapeva nulla, che sì, aveva dei figli di cui non sapeva neanche dove erano, però gli interrogatori erano sempre, sempre più pressanti e sempre più pesanti, e alle quali, a questi interrogatori, poi anche io e mia sorella, anche se molto meno, venimmo sottoposte. Fino al 20 di luglio, quando successe che l'attentato a Hitler. Mia madre, che era una persona molto calma, molto equilibrata, volle con un cipiglio che io mai riconoscevo, obbligò la suor Teresina, che era allora la madre superiore che teneva in mano le carceri femminili, obbligò a chiedere un'udienza immediata al comandante tedesco. Il comandante tedesco dapprima tergiversò e mia madre lo obbligò in un certo qual senso a sentirla. E quando fu davanti a lui gli disse: io vorrei sapere come tu chiami la tua gente, quella che ha tentato al tuo capo. Io ti do del tu perché tu dai del tu a me, ma io ti do del tu anche perché ad un certo momento tu appartieni a un popolo in cui ci sono anche delle persone che come i miei figli amano la libertà, e non osare più chiedermi nulla, perché tanto non so nulla ma non ti dirò mai nulla. La cosa mi venne poi raccontata dalla madre superiore, suor Teresina, che cercava di aiutarci quanto più possibile nelle carceri. Quest'uomo, un po' interdetto, guardò mia madre, si alzò, le fece il saluto militare e poi le disse: mille donne come te e io qua non ci sarei. Da quel giorno non fummo mai più interrogati. E perciò il soggiorno in carcere continuò. Continuò tra alti e bassi. Alcune sere dovevamo aspettare i partigiani che ci avrebbero liberato, altre sere invece dovevamo accettare di poter salutare qualcuno che forse poi non avremmo mai più rivisto. In quel frattempo ci fecero anche vedere mio fratello. Mio fratello era ridotto in condizioni pietose, sorretto da due amici che lo avevano accompagnato per salutare mia madre. E io penso che per mia madre questo fu l'inizio della sua morte. Era mamma e finora ci aveva sempre protetto, ci aveva sempre salvato. Da quel momento cominciò ad accorgersi che come madre nulla poteva più fare, che non poteva più aiutare i suoi figli, che il suo ruolo di madre perciò era completamente finito. E questo lo mandò, il suo cuore non reggeva molto a questo stato di cose, fino all'8 settembre. L'8 settembre, mi ricordo sempre, sentimmo aprire la porta della cella e suor Domitilla, una suora gentile, buona, che ci aveva sempre cercato di aiutare anche con le parole, venne piangendo, ci disse: preparatevi perché dovete andare via. Era tardi, ci fecero uscire dalle carceri, ci imbarcarono ammanettati sul cassone di un camion e così partimmo. Eravamo circa una ventina, eravamo insieme io, mia madre, mia sorella, le due stanzioni come donne, e un'altra donna di cui adesso mi sfugge il nome, oh porca la miseria, te l'ho sempre avuta tra le che poi seguì con noi la trafila della Germania. Fummo assaliti durante il cammino dei partigiani e noi sperammo in una prossima liberazione. In realtà i tedeschi puntarono i fucili contro di noi e impedirono perciò la nostra liberazione.
Ti ricordi il luogo?
Sì, era in un rettilineo tra Ricò e Pian di Barca.
Nella zona di Caresana?
Nella zona di Caresana, sì.
Ecco una cosa, Bianca, l'età della mamma. Mamma quanti anni aveva?
Mamma aveva 63 anni, ma era gravemente ammalata di cuore, soffriva di uno scompenso cardiaco che più di una volta ci aveva fatto temere per la sua salute e anche per la sua vita. Arrivammo a Genova, fummo perquisite come se provenendo dalle carceri avessimo mai potuto nascondere qualcosa, e poi avviate al quarto raggio di Barassi. Fu un salto brutto, perché a Spezia avevamo amici, e a Spezia avevamo le suore che ci proteggevano, a Spezia avevamo i parenti, soprattutto una zia che ci portava il mangiare a mezzogiorno, che ci faceva sentire ancora legati alla nostra terra, alla nostra casa. Arrivati invece a Marassi, cominciamo a capire una nuova dimensione della prigionia. Ci sbatterono in una cella dove non c'erano neanche letti, ma soltanto materassi, sporca, piena di animali che camminavano nei muri. Si cominciarono a dare da mangiare in maniera sporca, tant'è vero che prima di mangiare dovevamo pulire di tutto quello che c'era sopra il mangiare. Mangiare era poco, e mi basti dire qual era lo spirito che animava i nostri carcerieri. Quando mia madre chiese qualcosa da leggere, gli portarono un libro stupendo, Le ultime ore di un condannato a morte, che mia madre disse: capisco che sono utili anche queste pagine, però evidentemente non è il momento che io legga queste cose, e glielo restituì. Da Marassi, una prigionia dura, pesante, anche perché durante la notte era una prigione dove si viveva male, erano urla continui di gente che urlava sotto tortura, e noi le sentivamo. Perciò la notte era una notte un po' piena di incubi per noi. Alla fine di settembre, verso il 20 settembre, fummo durante una mattinata presi, imbarcati su due pullman e diretti a Bolzano. E qua cominciamo ad avere il primo sentore di quello che sarebbe stata la nostra prigionia. Il viaggio era lungo, e ad un certo momento fummo costretti a fermarci, e davanti a tutti fare i nostri bisogni. La cosa colpì profondamente, specialmente noi donne, che non avevamo certamente avuto l'abitudine di fare certe cose di fronte a tutti, soprattutto, ma era una cosa che era molto privata. Alla fine giungemmo a Bolzano. E a Bolzano fummo accolti.
Scusa Bianca, vi siete fermati anche a Milano?
No, però a Milano ci fermarono in una piccola strada, vicino a Piazza del Duomo. Mamma aveva sete. Ad una persona si affacciò e gli disse: ho sete, portatemi qualcosa da bere. Immediatamente i due pullman vennero circondati da molte persone, le quali portarono all'improvviso tutto quello che potevano portarci: acqua minerale, pane, salame, di tutto. Però ad un certo momento, vista la ressa, forse per paura che noi potessimo essere liberati, l'SS cominciò a sparare. La gente scappò, e noi restammo con la nostra sete, la nostra fame, mentre tutto quello che poteva soddisfare il nostro desiderio di allora era rimasto sopra la strada, senza che nessuno potesse usufruirla. Di lì, dopo Milano, raggiungemmo Bolzano. E a Bolzano, lo ricordo come se fosse ora in questo momento, cominciamo a sentire i primi rigidi forme di una prigionia sotto le SS. Fummo spogliate di tutte le nostre cose, però i nostri vestiti furono messi in un sacco e ci dettero una tuta. Quando entrammo nel campo, io ebbi l'avventura di trovare tra i deportati un mio professore, professore di matematica, professore Vittorio Sturlese, che era stato mio professore di matematica nel primo e secondo anno di liceo, che era già stato arrestato per motivi politici e ora forse si trovava lì nel campo. Il professore mi venne incontro, mi abbracciò, pianse, perché non si sapeva capacitare che delle ragazze potessero anche loro essere arrestate, internate e messe soprattutto sotto la deportazione. Lì cominciamo ad avere il primo numero, il numero che veniva contrassegnato con una grande striscia bianca sulla nostra, sulla tuta che ci avevano dato. Per noi però Bolzano fu una specie di oasi. Era 3 mesi che stavamo chiusi dentro una cella senza poter vedere la luce del giorno, chiuse in 9-10 persone in una sala che poteva essere 5x6, non di più, dove non avevamo neanche il letto per dormire, dove c'era molto sporco. Lì c'era l'aria frizzante della montagna che ci veniva incontro ogni volta che uscivamo dalla baracca. C'erano dei letti a castello, è vero, però ognuno aveva il proprio letto e avevamo la possibilità di poter conoscere altre donne con le quali ben presto abbiamo condiviso la prigionia. Non stavamo tutto il giorno nel campo, perché alla mattina venivamo prese, portate nella caserma dei carabinieri ad attaccare i bottoni nelle tende da campo. E anche lì trovammo persone amiche, chi durante lungo le scale ci faceva trovare un cioccolato, chi ci faceva trovare una caramella, chi ci faceva trovare una sigaretta, addirittura una volta trovavamo persino un piatto di pasta asciutta. Per noi a 20 anni la pasta asciutta era una cosa veramente...
Scusa Bianca, era la caserma dei carabinieri o la caserma...
degli alpini. La caserma degli alpini, che era proprio vicino al campo, io adesso non mi ricordo più. Ho detto carabinieri prima.
Chi era Herbert?
Il capo del campo era Tito. E poi c'era un certo Hans, che la mattina in cui fummo convocate per poi farci partire, noi mandammo bellamente all'inferno. E lui disse, non vi preoccupate, che ben presto starete all'inferno. Conosceva evidentemente il campo dove noi saremmo dovuti andare. La mattina dell'8 ottobre, fummo fatti uscire dalla baracca, incolonnate, e la maggior parte delle donne e degli uomini venne portata alla stazione. Riempirono 2 carri bestiame di 113 donne. Altri 4 carri bestiame vennero presi, occupati da altrettanti prigionieri che da Bolzano venivano trasportati in Germania. Il viaggio si presentava terribile, anche perché nel vagone non c'erano i servizi igienici e con noi c'erano donne che avevano invece, che erano incinta, che erano già di una certa età e evidentemente 60 donne. Ci preoccupammo perciò immediatamente di fare un buco che potesse in un certo qual senso darci la possibilità, perché non sapevamo quanto dovevamo stare. Però nessuna di noi aveva cibo dietro, soltanto qualche biscotto, e neanche da bere, perché soltanto qualche biscotto che ci era stato dato dal CLN di Bolzano, che ci era venuto in aiuto portandoci abiti, portandoci evidentemente, mi hanno detto anche soldi, io questo non lo posso dire, però biscotti e qualche cosa che avrebbe potuto seguirci durante il viaggio. Ci mettemmo in viaggio, ci fermammo a Dachau, dove lasciammo gli uomini, e noi proseguimmo. Chiuse, senza poter senza aria praticamente, senza neanche poter sedersi per terra. Facevamo a turno, lasciando alle più anziane, a quelle più deboli, il posto per sedersi, per cercare di riposarsi, e a turno cercavamo di andare a respirare un po' d'aria da quei piccoli finestrini che sono nei carri bestiame. 5 giorni fummo così. Poi al quinto ci fermarono a Lipsia. Ci fermarono a Lipsia, aprirono i vagoni. E Lipsia, eravamo quasi al centro della stazione, ci fecero scendere, ci circondarono con militari con il fucile spianato e ci obbligarono davanti a tutti alle nostre a fare le nostre necessità. Poi ci diedero una piccola scodella, niente, una gamella che ognuna di noi aveva come dotazione, di roba calda. Richiusero di nuovo i vagoni e finalmente la mattina del 13 di ottobre arrivammo a Ravensbrück. Era Ravensbrück il campo femminile, dove venivano raccolte tutte le donne che arrestate per motivi politici di tutta quanta l'Europa venivano poi internate in questo campo. Quando scendemmo dal vagone ci guardammo intorno, eravamo sfate, sfinite. La discesa dai vagoni era stata fatta in maniera quasi bestiale, venimmo spinte, anche con le parole venimmo in un certo qual senso esortate a far presto. E qua cominciarono anche le prime difficoltà. Gli ordini venivano dati in tedesco e noi il tedesco non lo capivamo. Perciò proprio questa mancanza di conoscenza della lingua ci provocò subito botte e calci a non finire. Malgrado tutto questo, ci misero per 5 e ci portarono verso una destinazione che noi ancora non conoscevamo. La strada che ci fecero seguire era una strada che costeggiava un lago, e dall'altra parte della strada c'erano delle ville ben tenute, piene di fiori. Tanto è vero che parecchie di noi dissero: vabbè, siamo state male fino adesso, siamo state finora chiuse in carcere, ma se ci hanno portato qua, tutt'al più aiuteremo le donne tedesche nella direzione della casa, faremo le donne di servizio, qualsiasi cosa. E il nostro cuore quasi si allargava, anche perché l'aria che si respirava, che proveniva dal lago, era un'aria molto corroborante, fino al momento in cui non arrivammo davanti a un cancello. Era un cancello sopra il quale c'era scritta una frase che noi allora non sapevamo che cosa volesse dire, però c'era scritto Arbeit macht frei. Era sul tardi. Ci fecero entrare e poi ci misero, alcune di noi dentro una baracca, altre invece ci lasciarono alla ghiaccio. Durante la notte noi sentivamo delle ombre intorno a noi che ci dicevano, e capivamo: se avete da mangiare datecelo, se avete oro datecelo. Ma mangiare ne avevamo poco, e oro evidentemente, anche se qualcheduno aveva l'oro, mai più si sarebbe fidato di darlo alla voce che proveniva da un posto noi ignoto e che non conoscevamo. Venne il giorno, fumo d'estate subito dal suono di una sirena, e poi vedemmo uscire dalle baracche delle donne che non erano donne, erano figure magre, macilente, vestite a righe, e noi guardammo un po' stupefatte, non riuscivamo a capire. Tutte le donne avevano però un triangolo e un numero che noi non riuscivamo a capire bene che cosa fosse, né sapevamo perché avevano questo numero. Fin tanto che ad un certo momento cominciamo a vedere arrivare davanti a noi un carro. E su questo carro, che era fiancheggiato da due donne con un forcone, che ogni tanto prendevano quello che cascava e lo rimettevano su. Una disse: ma mi sembrano stracci. Quell'altro disse: ma figurati, è legna, non vedi come sono legnosi. Chissà dove la porteranno. Fino al momento in cui questo carro passò davanti, cominciamo a vedere che erano cadaveri, nudi, e sul petto vedemmo i numeri. E la paura ci prese. Sapevamo che ormai eravamo in un posto dove la nostra vita era soltanto in balia degli altri. Ci portarono dentro a delle baracche, ci obbligarono a spogliarci nudi. E questa nudità per noi donne di allora era dura. Non ci eravamo abituati alla mancanza del pudore. Noi eravamo abituati al nostro privato. Ma soprattutto quello che maggiormente ci fece star male era il fatto che vecchi e giovani, ma soprattutto mamme e figlie, potessero vedersi nella loro completa nudità. Capì che mia madre aveva vergogna, capì che anche altre donne avevano vergogna. E allora cominciamo soltanto a guardarci in volto. Ma capì anche che per mia madre sarebbe stato molto duro il poter continuare a sperare in una vita migliore. Ci fecero fare la doccia, ci portarono in un luogo dove fummo depilate di tutto, molte di noi fummo anche visitate in maniera tale da poter scoprire se qualcheduna avesse nascosto qualcosa di oro e di gioielli. Ci portarono via tutto l'oro che potevamo avere, cioè la catenina d'oro, il braccialetto. E devo dire la verità, tutto fu messo in una forma quanto mai precisa. Tirarono fuori per ognuna di noi una piccola busta, segnarono quello che avevano portato via a ognuna di noi, chiusero la busta e su ogni busta c'era un nome. C'era poco, c'era una catenina, c'era un anellino, quelle cose che dopo 4 mesi di prigionia, un anellino, qualche cosa che qualcheduno aveva ancora tenuto, ma che in realtà era poca cosa, però anche quelle poche cose. E ci portarono via fotografie dei nostri cari, tutto. Ci lasciarono soltanto, a chi ancora la viva, un po' di sapone e un dentifricio con lo spazzolino da denti. Però in mano, perché eravamo completamente nude. Dopo averci fatto fare la doccia, dopo averci depilato, ci gettarono lì degli stracci. E noi non sapevamo che cosa fare, alla fine capimmo che dovevamo scegliere tra gli stracci quelli che maggiormente potevamo usare per la nostra taglia, ma evidentemente non avevano misurato le taglie di quelle alle quali offrivano questi vestiti, perciò chi aveva un cappotto che gli arrivava ai piedi, chi gli arrivava invece una gonnellina leggera che gli arrivava sì e no alle anche, chi aveva niente, sabò ai piedi, o se no scarpe sbagliate, scarpe che non corrispondevano evidentemente al nostro numero. Un paio di mutande che erano di tutte le misure possibili, immaginabili, non certamente quelli adatti a noi. E dopo di lì ci diedero il nostro numero e ci dissero anche che dovevamo imparare questo numero subito a memoria, in tedesco, perché se mai fossimo state chiamate, noi non avremmo risposto, non ci avrebbero chiamato col nostro nome, ma col numero con le quali eravamo state contrassegnate.
Il tuo numero, Bianca?
E il numero era 77.399, simnum sipsi traino in onzige. Come vedi me lo ricordo ancora. Perché è poi dal triangolo rosso, simbolo della deportazione politica. Questo contrassegno doveva essere messo sul petto del cappotto, della casacca che avevamo, e sul braccio, affinché fosse ben chiaro e ben leggibile a chiunque ci avesse incontrato. Di lì fummo portate nella baracca. E qua cominciò un'odissea terribile. Eravamo, ci avevano divise in due o tre baracche noi italiane. Avevamo la conoscenza soltanto della lingua italiana e molti di noi neanche di quella, perché parlavano soltanto un dialetto. C'era tra di noi una che parlava soltanto il bergamasco, l'Antonia, che poverina non solo capiva poco anche noi, ma non figurarsi sentire parlare tedesco. E noi non capivamo niente. C'era vicino a noi una babele di lingue che parlava, perché nelle baracche le internate appartenevano a tutte le nazionalità che erano presenti nel campo: francesi, olandesi, polacche, russe. E noi non capivamo niente. Tra l'altro avevamo anche subito capito che noi italiane non eravamo ben accette. Noi italiane eravamo le donne che avevano contribuito alla disfatta della Germania, avevano distrutto con i loro aerei, con le case dei polacchi, dei russi, le case degli olandesi, dei belgi, e perciò noi eravamo considerate nemiche per i tedeschi, ma anche nemiche per gli altri. Fummo perciò isolate, difficilmente i primi giorni fummo aiutate dalle nostre amiche.
La tua baracca però era una baracca ben precisa.
E la mia baracca era la baracca numero 17. Era la baracca numero 17 e capo baracca, capo stube, proprio capo camerata, era una francese, Madame Choup. La ricordo ancora. Non era cattiva, non era buona, ma non era neanche cattiva. Faceva quello che poteva fare, gridava tanto, ma non picchiava mai. Questo era già una cosa molto positiva. Ad ogni modo, entrati in questa baracca, non sapevamo cosa fare. Capimmo che dovevamo cercarci un letto. Ma di letti non ce n'erano, perché ormai la baracca era sovrappopolata. Alla fine, grazie ad una francese, perché io parlavo francese e cercavo perciò di contattare qualcheduna che parlasse francese, capì la nostra situazione, si rivolse ad altre donne, si strinsero e noi trovammo posto in due o tre letti dove ci accocciamo per la notte. Chi dormì quella notte? Nessuno. Anche perché, non sapendo che cosa ci aspettava, avevamo paura di quello che ci sarebbe successo il giorno dopo. Arrivammo il giorno dopo, fummo di nuovo e per la prima volta cominciamo a conoscere anche gli appelli. La sirena cominciò a suonare molto prima dell'alba. Fummo fatte scendere immediatamente, capimmo che bisognava lasciare il letto nel migliore dei modi possibili, più questo ce l'avevano fatto capire. Poi bisognava andare di corsa al gabinetto e lì cominciamo ad avere, erano pochissimi gabinetti con tante tante donne che cercavano disperatamente perlomeno di lavarsi gli occhi. E poi ci misero per 10 e l'attesa fu lunga. Dovemmo restare ferme sull'attenti per ore, e lì cominciamo anche io e mia sorella a capire la tragedia che ci aveva colpito. Perché vedi, se tu sei solo, soffri per te. Ma se tu hai vicino tre persone, tu soffri per te, soffri per la sorella che ti è vicino e che vedi che è più debole di te, che vorresti aiutare ma che non puoi, e soffri tremendamente per quella donna che è tua madre e che tu non puoi aiutare, perché la vedi cascare ma la devi lasciare per terra, la vedi soffrire e non puoi nulla fare, nulla per aiutare. Perciò la sofferenza era moltiplicata per tre. Ad ogni modo, finito l'appello, fummo di nuovo riprese per altre visite. Questo successe per 2 o 3 giorni. Visite assurde, sciocche. Ti facevano visite, le mani, gli occhi. Guardavano se eri forte, se eri... Visite che poi non capivi che non sarebbero servite a nulla, perché non avevano senso. Nello stesso tempo, alla mattina dopo l'appello, io e mia sorella, mamma no perché non poteva muoversi, fummo prese per essere avviate al lavoro. E anche lì, il lavoro più assurdo. Ti davano una pala per 5, cantando, con a fianco i cani che ti avrebbero azzannato le gambe se tu avessi mai, ti fossi mai allargata dalla fila per 2 millimetri, ma sarebbero stati anche troppi 2 millimetri, ti avrebbero subito azzannato le gambe e i soldati. Ci portavano su di un'altura e con questa palla noi dovevamo smucchiare la salvia da una parte e fare un altro mucchio davanti e fare avanti in circolo, di modo che non serviva a niente il lavoro, però serviva per debilitarti, per fare sì che le tue mani diventassero, si spaccassero per l'uso continuo per 12 ore di questa pala, e anche per, in un certo qual senso, per metterti già subito alla prova con le tue compagne. Se tu avevi davanti a te una donna robusta che in 2 minuti spalava e te invece non ce la facevi e prendevi delle botte perché il tuo lavoro era talmente lento per cui erano necessarie delle botte per farlo accelerare. Se invece ne avevi una da dietro di te che faceva presto da fare il cumulo alto, non ce la facevi a smucchiarla tutta, e lì erano sempre botte. Alla fine, e questo lavoro durò per circa 10 giorni, e ogni volta che tornavamo in baracca, dopo 12 ore di lavoro, trovavamo mia mamma sempre più debole, sempre più affilata, sempre presente a se stessa, però tanto presente che malgrado tutto riusciva ancora a spingerci a sperare, a pregare, a chiedere la cessazione di questo terribile avvenimento che ci stava vicino. Questo per 10 giorni, fino al giorno in cui io e mia sorella non fummo convocati e venimmo invece portati a lavorare alla Siemens. Ma i primi giorni ritornavamo sempre alla sera nella baracca e ci insegnavano a fare delle saldature, a piegare del filo di ferro in modo particolare, ci insegnavano a usare una lampada particolare che serviva poi per illuminare bene e gli apparecchi che dovevamo fare, e cominciarono a chiederci cosa facevamo. Vabbè. Però ritornavamo sempre in baracca.
Ecco, scusa Bianca, dal campo principale di Ravensbrück per andare alla Simes lasciavate il campo?
Lasciavamo il campo, però il campo era 500 metri, non di più. Sì, piuttosto verso una piccola montagnola che era stata fatta tra l'altro dalle prigioniere, abbiamo poi saputo in seguito, era stata fatta dalle prigioniere. Qui, su questo campo, su questa piccola piazzola, era stata installata la fabbrica della Siemens, che aveva circa 20 capannoni, ed era stato costruito un piccolo campo composto da 7 baracche, dentro la quale poi noi prendemmo posto.
La tua baracca qual era?
La mia baracca era la 3 Stubeine, ed eravamo nella camerata insieme alle tedesche, quasi tutte triangolo verde. La capo baracca infatti si chiamava Maria ed era un triangolo verde, che però probabilmente aveva avuto qualche allacciamento con qualche italiano, perché ogni tanto si ricordava di canzoni italiane.
E lì siete rimaste a lavorare, tu e tua sorella?
Dunque, noi siamo al 1° di novembre, ci hanno chiamato e abbiamo dovuto lasciare mamma. Vedi, l'abbiamo lasciata che era in condizioni pietose. Capivamo che la salutavamo forse per l'ultima volta e lei l'aveva capita. Cercava disperatamente di aiutarci ancora, ma la cosa gli fu impossibile. Non la vedemmo più. Sapemmo soltanto in seguito che lei era morta. Poi vi dirò come e perché. Noi fummo trasferite alla Siemens e da quel giorno questa visione di mamma è sempre dentro di me. Giorni felici che potrei ricordare, ma sempre questa immagine è presente. Alla fine andiamo a Siemens, ci mettono nella baracca insieme a altre 7 italiane. Con noi c'erano le 2 stanzioni che ci avevano seguito, la mamma era più giovane, aveva seguito la figlia, eravamo io e mia sorella, Ginette Portalupi di Milano, Maria Pasana di Torino, Albertina Radaeli di Ivrea, Carlotta Villa che era di Lecco e Maria Rossi mi sembra che si chiamasse, che era di Melegnano. Una ragazza dolcissima che guarda caso tutte le mattine si svegliava dicendo che si era sognata Christophe Biot. Chissà poi perché, tutte le mattine. E così cominciò la nostra vita in fabbrica. Nella fabbrica il lavoro non era molto pesante, avevamo avuto la fortuna di avere mani piccole e occhi buoni, perciò fummo destinati all'équipe de branche dei manometri e dei voltometri, lavoro che ci teneva ferme in baracca al caldo per 12 ore, che era duro perché alla fine delle 12 ore le ossa facevano male, perché eri costretta a stare su di un piccolo sgabello senza neanche spalliera per 12 ore, a lavorare continuamente il più delle volte con la lente di ingrandimento per poter equilibrare questi apparecchi. Però non avevamo molta dispersione di energia stando fermi. Dopo le 12 ore però noi rientravamo di nuovo con le SS. E lì c'era la violenza, c'era la fame, c'era la cattiveria più inaudita. Non era difficile che al sabato sera tu fossi convocata per la domenica mattina per fare un lavoro extra, per esempio di andare a togliere l'acqua con dei secchi mezzi bucati dai bunker delle SS, o andare a spaldare per poter fare una nuova fognatura, o non dovevi ripulire tutta la baracca. Era un lavoro continuo, o se no ti inventavano qualche cosa e tu dovevi stare allo strafappello, cioè appello di punizione, magari per tutto il giorno. Ora, stare all'appello di punizione per tutto il giorno, la cosa era terribilmente dura, perché lì si raggiungevano temperature di 10-12 gradi sotto zero, c'era la neve o c'era l'acqua, c'era il vento, noi non eravamo vestite perché avevamo sì e no un cappottino e senza calze delle volte e nient'altro, la fame ti annientavano, alla fine dell'appello era... eri talmente sfinita che non ce la facevi più. Se poi bisognava lavorare o 12 ore di giorno o 12 ore di notte, se lavoravi la notte arrivavi alla fine della settimana che non ragionavi più, perché dopo 12 ore di lavoro dovevi andare in baracca, pulire la baracca, vuotare i secchi riempiti durante la notte, ad una certa ora della giornata andare a prendere il mangiare, il pane, riportare dopo il pranzo, la distribuzione della tutta la roba in cucina, riandare a prendere tutto alle 4 del pomeriggio, perciò tu facevi le 12 ore di notte e durante il giorno non si riusciva a dormire nella maniera più assoluta. In una baracca, tra l'altro, dove siccome solo noi italiane lavoravamo di notte, il giorno la baracca era fredda e più delle volte per arreggiarlo lasciavano pure le finestre aperte, sicché noi dormivamo con una sola copertina e i ghiaccioli che venivano fuori dai tetti della baracca.
Scusa Bianca, in fabbrica lì alla Siemens c'erano dei civili anche?
C'erano i civili, c'erano i master che evidentemente ci aiutavano nello svolgimento del lavoro, perché c'erano momenti in cui gli apparecchi erano talmente difficili che noi non riuscivamo, non avevamo conoscenza operaia a questo livello, e allora ci aiutavano. Non infierirono mai contro di lui, né mai nessuno denunciò il fatto se noi non avevamo fatto il compito che ci veniva assegnato. Questo è da dire.
Scusa,
erano un tedesco e un alsaziano. Anzi, l'alsaziano qualche volta riusciva persino a darci qualche notizia.
Bianca, cosa ti ricorda il Natale del 44?
Natale del 44 fu un giorno molto particolare. Eravamo in baracca, avevamo fatto, mi ricordo sempre, la notte, noi italiane, e durante la baracca brontolavamo perché un gruppo di donne si era messo intorno alla stufa e stava chiacchierando. Alla fine ci siamo alzate e siamo andate a vedere cosa facevano, e facevano delle strane fiocchi, delle strane figure in carta argentata. La cosa ci stupì, anche perché non ci ricordavamo neanche più che era Natale. Poi la sera il soldato portò un abete in baracca, le donne cominciarono subito a infiocchettarlo, di doni non ce n'era evidentemente, c'erano soltanto questi bei fiocchetti di carta stagnola, e la capo baracca venne da noi italiane a chiederci se potevamo cantare la canzone di Natale. E tra di noi c'era la Maria Fasana di Torino, che aveva una voce discreta, e cominciò a cantare "O tu scendi dalle stelle", e per la prima volta sentì quella bellissima canzone tedesca Stille Nacht, cioè notte silenziosa, cantata da queste donne. Fu una cosa tutta strana, tutta particolare. La baracca si allargò, si dilattò. Anziché la vete, noi ricordammo i nostri Natali fatti nelle nostre case, dove non c'era l'odore della vete ma il profumo del pino, perché da noi è il pino che è il simbolo del Natale, e poi il fuoco, e poi i mandarini attaccati all'albero, altri profumi, altre cose, ma che però avevano lo stesso profumo, diciamo, di allora. Era il Natale anche per loro, fino alla sera, perché poi tutto ritornò come prima. Ci venne distribuita a quel giorno avemmo un pranzo particolare, avemmo delle polpette o degli hamburger col contorno di rape rosse. Io da quel giorno le rape rosse non le posso più vedere, e gli hamburger li mangio proprio malvolentieri. Ad ogni modo, ci venne dato questo. La sera però tutto ritornò come prima. La capobaracca ci diede il solito caffè, cercò di fare la cresta sopra la divisione del burro, e il giorno dopo ancora, il secondo giorno, noi dovevamo far presto a ritirare la nostra ciotola perché lei non gettasse dentro il suo cucchiaio e non cercasse di tirare fuori dalla nostra zuppa quel piccolissimo fettina, filamento, che dicevano che era carne, poi in realtà non so che cosa fosse, per darla al gatto. Allora bisognava far presto, quando si vedeva che lei armeggiava col cucchiaio, di ritirare subito la nostra zuppa, onde evitare un furto del genere.